Buongiorno bambini, qui è Radio Scuola Anch'io. State tutti a casa che vi leggo una storia. Riprendiamo la nostra lettura di Alice nel Paese delle Meraviglie. Capitolo secondo, lo stagno di lacrime.
Curiosa, e più curiosa, e più curiosissima, gridò Alice.
Era tanto meravigliata che per un momento dimenticò perfino la grammatica.
Ora mi sto allungando come il più lungo telescopio che sia mai esistito. Addio piedi!
Difatti, guardando in giù i suoi piedi, le sembrarono addirittura fuori dalla vista, tanto erano andati a finire lontano.
Oh, poveri piedini miei, chi vi metterà le calze e le scarpe? Io son sicura che non ci riuscirò. Sarò troppo, troppo in su per potermi prendere delle brighe per voi. Vi ingegnerete alla meglio. Però devo essere gentile con loro, altrimenti non vorranno andare dove pare a me. Beh, regalerò a quei poverini un paio di scarpe nuove tutti gli anni per Natale.
E si mise a pensare in che modo si sarebbe svolta la faccenda.
Le spedirò per posta, pensò. Sarà buffo mandare dei regali ai propri piedi. Vi figurate l'indirizzo? Egregio signor Cav, piede destro di Alice, tappetino davanti al camminetto, presso Parafuoco, città, e con gli auguri più affettuosi di Alice. Povera me, che stupidaggini sto dicendo.
Proprio in quel momento la sua testa batté contro il soffitto della sala. Infatti la sua statura era ormai di circa 3 metri, piuttosto più che meno. Prese la chiavina d'oro e corse verso la porta del giardino. Povera Alice, tutto quel che poteva fare, buttandosi lunga distesa per terra, era sbirciare nel giardino attraverso la porticina, quando, quanto ad entrarci, era più difficile che mai. Si mise a sedere e ricominciò a piangere, ma subito volle farsi forza e provò a sgridarsi.
«Vergogna, una bambina grande come te!»
Poteva proprio dirlo, pensate 3 metri.
Una bambina grande come te, piangere in questo modo, smettila subito, ti dico.
Ma non smetteva affatto e versava lacrime a catinelle, così che alla fine ci fu intorno a lei una larga pozza che arrivava fino a metà della sala ed era profonda non meno di 10 centimetri. Dopo un poco sentì uno zampettare in lontananza, si asciugò gli occhi in fretta e furia e vide arrivare il coniglio bianco, tutto elegante, con un paio di guanti bianchi in una mano e un ventaglio nell'altra. Trotterellava in gran fretta e intanto borbottava fra sé:
«Oh, la duchessa, come sarà infuriata se la faccio aspettare!»
Alice era tanto disperata che si sentiva pronta a chiedere aiuto a chiunque, così quando il coniglio le passò vicino cominciò timidamente a bassa voce.
«Per piacere, scusi!»
Il coniglio ebbe un soprassalto, lasciò cadere i guanti e il ventaglio e scappò a gambe levate. Alice raccolse guanti e ventaglio e, siccome faceva un gran caldo nella sala, cominciò a sventolarsi mentre diceva fra sé:
«Santo cielo, quante cose strane succedono oggi! Che io sia stata scambiata stanotte? Vediamo un po'. Era la solita Alice quella che si è alzata stamattina. Quasi quasi mi sembra di ricordare che mi sentivo un pochino differente. Ma se non sono la stessa, allora il problema è... Ma chi diavolo sono? Ah, questo è il grande indovinello!»
E cominciò a pensare a tutte le bambine della sua età che conosceva per vedere se era possibile che fosse stata scambiata con una di loro.
«Sono sicura di non essere Ada», disse. «Lei ha dei bei riccioli lunghi e io di riccioli non ne ho proprio. Sono anche sicura che non posso essere Mabel perché io so tante cose e lei... Oh mio Dio!» «Lei sa proprio pochino, e poi lei è lei, e io sono io, e oh, povera me, che pasticcio! Voglio provare se so tutte le cose che sapevo prima. Proviamo un po'. 4 per 5, 12. 4 per 6, 13. 4 per 7, oh no, povera me!»
«Non arriverò mai a 20 in questo modo. In ogni modo, la tavola pitagorica non ha nessuna importanza. Proviamo la geografia. Londra è la capitale di Parigi e Parigi è la capitale di Roma e Roma...»
Ma che? Tutto sbagliato. Sono sicura che è tutto sbagliato. Vediamo se mi riesce di ripetere. La vispa Teresa. Intrecciò le mani in grembo come se ripetesse la lezione davanti alla maestra e cominciò. La sua voce aveva un timbro strano e le parole venivano in un modo tutto differente dal solito. La vispa Teresa aveva in cucina sorpresa in padella gentil frittellina e tutta beata, mettendola in bocca. È buona, diceva, però troppo sciocca. A lei protestando, la cuoca gridò: sei proprio un malanno, ma te la darò. Teresa birbante la lingua mostrò, rubò 3 frittelle, poi svelta scappò. Sono sicura che non sono proprio le parole giuste, disse la povera Alice, e i suoi occhi si riempirono di lacrime un'altra volta, mentre continuava a dire: dopotutto devo proprio essere Mabel e bisognerà che vada ad abitare in quella casuccia miserabile e mi accontenti di pochi appunti giocattoli e mi rassegni a studiare tante o tante lezioni. Ah, ho già preso le mie decisioni. Se sono Mabel, resto qua giù. Avranno un bel ficcare la testa in questo buco e dire: torna carina, torna. Io mi accontenterò di guardar su e chiedere: chi sono? Prima di tutto, ditemi questo. Se vi pare che sia la tal persona, verrò su. Se no, resterò qua giù fino a che non sarò diventata qualcun'altra. Ma, oddio, gridò con un improvviso scoppio di lacrime, sarei proprio contenta se ficcassero la testa in questo buco. Sono tanto stufa ad essere qua sola sola. Mentre diceva così, si guardò le mani e fu molto meravigliata nel vedere che, mentre discorreva, senza accorgersene, si era infilata uno dei minuscoli guanti bianchi del coniglio. «Come diavolo ho fatto?» si chiese. «Si vede che sono diventata piccina di nuovo». Si alzò e si diresse verso la tavola per misurarsi con quella. Scoprì che, per quel che poteva giudicare, la sua statura era adesso di circa 1/2 metro e stava diminuendo a vista d'occhio. Si rese subito conto che la causa del fenomeno era il ventaglio che teneva in mano e lo lasciò cadere subito, appena in tempo per evitare di essere ridotta addirittura a 0. «Ah, l'ho scampata bella», disse Alice, parecchio spaventata da quell'improvviso cambiamento, ma felice di ritrovarsi ancora esistente. «E ora, corriamo in giardino», corse alla porticina. «Che disdetta!» Eh sì, la porticina era chiusa di nuovo e la chiave d'oro era sul tavolo di vetro. «Le cose vanno peggio di prima», disse la povera bambina. «Non sono mai stata piccina come ora, mai. Sono proprio troppo disgraziata, ecco». Mentre diceva così, scivolò e planf, si trovò nell'acqua salata fino al mento. La sua prima idea fu che in un modo o nell'altro doveva essere caduta nel mare. «In questo caso posso tornare indietro in ferrovia», pensò. Alice era stata al mare una volta e si era fatta la convinzione che dovunque andiate in uno stabilimento balneare siete sempre sicuri di trovare dei bambini che scavano nella sabbia con una paletta di legno, una fila di case da affittare e dietro a queste la stazione ferroviaria. Finì però con lo scoprire che non era caduta in mare, ma nella pozza di lacrime che aveva versato quando era alta 3 metri. «Vorrei non aver pianto tanto», disse Alice mentre nuotava per uscire di lì. «Ora sarò castigata in questo modo, annegata nelle mie proprie lacrime. Sarebbe una cosa molto curiosa. Del resto, tutto quel che mi succede oggi è molto curioso». Sentì sguazzare un po' più lontano e si avvicinò a nuoto per scoprire di che si trattava. A prima vista le parve che l'animale che nuotava accanto a lei fosse un tricheco o un ippopotamo, ma poi si convinse che si trattava semplicemente di un topolino che, appunto come lei, era scivolato nello stagno. «Potrebbe essermi utile parlare a questo topolino?» si chiese Alice. «Qua giù tutto è così straordinario che penso non troverei nessuna difficoltà a farmi intendere da lui. In ogni modo provar non nuoce». E cominciò: «O topo, sai la via per uscire dallo stagno? Stanca son di nuotare qua intorno, o topo». Alice pensava che questa fosse la maniera più adatta per parlare a un topo. Non aveva mai parlato a un topo prima d'allora, ma si ricordava d'aver visto nella grammatica di latino di suo fratello il topo del topo al topo, il topo o topo. Il topolino la guardò con curiosità e parve ad Alice che ammiccasse con uno dei suoi occhietti, ma non disse nulla. «Forse non capisce l'italiano», pensò Alice. «Sarà un topo francese venuto in Italia con Carlo VIII». E provò in quest'altra maniera. «Ouais, ma chat», che era la prima frase del suo libro di francese e, per chi non lo sapesse, significa «Dov'è la mia gatta?». Il topo fece un balzo fuori dall'acqua e cominciò a tremare di spavento. «Oh, scusi tanto!» esclamò Alice, che temeva molto d'aver ferito i sentimenti del povero animale. «Avevo proprio dimenticato che non le piacciono i gatti!»
«Non mi piacciono i gatti!» gridò con voce acuta e piena d'emozione il topolino. «A lei piacerebbero i gatti se fosse in me?»
«Beh, forse no!» disse Alice in tono conciliante. «Ma non si è in collera per questo!» «Eppure vorrei farle conoscere Dina, la nostra gatta. Scommetto che se la vedesse le verrebbe una gran simpatia per i gatti. È così carina», continuava Alice quasi fra sé, mentre nuotava pigramente nello stagno. «Così carina e tranquilla quando fa le fusa accanto al fuoco e si lecca le zampine e si lava il musino, una cosina tutta morbida e graziosa e poi straordinaria per acchiappare i topi. Oh, scusi, scusi!» gridò di nuovo Alice, perché questa volta il topo aveva tutti i peli ritti e lei era proprio sicura di averlo offeso. «Non parleremo più di Dina se preferisce così».
«Non parleremo!» gridò il topo, che tremava fino alla punta della coda. «Come se fosse possibile che io discorressi, ma intorno ad un simile soggetto. La nostra famiglia ha sempre odiato i gatti, razza malvagia, bassa, volgare, che io non ne senta parlare mai più!»
«No, no!» si affrettò a rassicurarlo Alice e per cambiare argomento aggiunse: le piacciono i cani?» Siccome il topo non rispondeva, Alice seguitò col vento in poppa:
«C'è un canino accanto a casa nostra così grazioso che mi piacerebbe proprio farglielo conoscere. Un terrier, sa? Sono certi occhi, con certi occhi brillanti, con un pelo così lungo, bruno, ricciuto, e così è bravo ad acchiappare quello che gli si getta, e poi si mette a sedere, chiede la sua cena e fa un sacco di cose proprio straordinarie. E sa, è di un contadino, e questo contadino dice che è proprio prezioso e vale 1 milione di lire, e dice che ammazza tutti i topi e... Oh, povera me!» esclamò Alice con un tono dispiaciuto. «Ho paura che lei si sia offeso di nuovo!» Infatti il topolino stava allontanandosi a nuoto più svelto che poteva, tanto che l'acqua era agitata tutto intorno come se ci fosse una tempesta. Alice lo chiamò con molta gentilezza. «Caro topolino, ritorni, la prego, non discorreremo più né di gatti né di cani, visto che non le piacciono!» A queste parole il topolino si voltò e cominciò a nuotare lentamente verso di lei. Aveva il musetto pallido. «Di collera», pensò Alice, e con voce bassa e tremante disse: «Andiamo a riva e le racconterò la mia storia. Allora capirà perché odio gatti e cani». Era proprio il caso di andare, perché lo stagno cominciava ad essere affollato da uccelli e animali d'ogni sorta che vi erano caduti dentro. C'era un'anatra, un marabù, un pappagallo e diverse altre strane creature. Alice si mise alla testa della comitiva e poco dopo tutti toccarono felicemente terra.